RKC presenta
Radio Bambini.
Programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Del Mahabharata, siamo arrivati all'episodio in cui Bhishma Deva, il grande patriarca, lascia questo mondo. È il decimo giorno di battaglia ed è un momento decisivo nella storia della guerra tra i Pandava e Kuru sul campo di battaglia di Kurukshetra. Ma ieri abbiamo lasciato a metà l'episodio dell'incontro tra Krishna, incontro-scontro tra Krishna e Bhishma. Vi ricordate che vi avevo raccontato che Bhishma combatté con tanto valore che Arjuna e Krishna si erano trovati in grandi difficoltà. Tanto è vero che Arjuna, praticamente vinto, credeva di essere sul punto di morire. E allora Krishna, per soddisfare il suo devoto Bhishma, che aveva desiderato di far rompere a Krishna la sua promessa, mancò almeno in apparenza la parola data prima della battaglia di non prendere le armi durante il combattimento, di non usare la sua forza in favore dell'uno o dell'altra parte, ma per proteggere Arjuna, discese dal carro, prese una delle ruote e, animato da una grande collera, si scagliò violentemente su Bhishma Deva. E come un leone che attacca un elefante per ucciderlo, nella corsa perse la parte superiore del vestito, ma era tanta la sua collera che non se ne accorse neppure. Bhishma Deva abbandonò subito le armi e stette là, pronto ad essere ucciso dal suo amato signore. In realtà questo era il piano di Bhishma Deva, il desiderio più grande, morire ucciso per le mani del signore, perché come abbiamo già visto in molte altre storie che ho raccontato per voi a Radio Bambini, essere ucciso direttamente dalle mani del signore significa ottenere immediatamente la liberazione, o rientrare nel corpo del signore o tornare con lui nel mondo spirituale. Quindi niente di meglio che essere uccisi dalle mani del signore, e in qualche modo a volte i suoi nemici che subivano questa morte avevano una grandissima fortuna che per alcuni sembrava addirittura inspiegabile. Quindi Bhishma Deva, figuriamoci, quando vide il signore scendere dal carro, prendere la ruota e lanciarsi contro di lui, fu preso da una grande estasi e da una grande gioia. Ma in quel preciso istante scadde il tempo destinato al combattimento per quel giorno. Tutto si fermò e Arjuna fu salvo. Naturalmente, non era possibile che Arjuna perisse perché il signore in persona si trovava sul suo carro, ma per soddisfare il desiderio di Bhishma Deva, che voleva vedere Sri Krishna prendere le armi per salvare il suo amico, il signore creò una situazione in cui la morte di Arjuna apparisse imminente. Così, desideroso che si esaudisse la promessa di Bhishma Deva, egli si erse di fronte a lui brandendo una ruota del carro. E anche in questo episodio c'è una parte bellissima che va capita, che è quella della relazione che anima Krishna e i devoti di Krishna. Nella relazione tra Krishna e i suoi devoti, la relazione che c'è tra Krishna e i suoi devoti è spesso così profonda che Krishna, come nella parte del condottiero del carro, il guidatore del carro di Arjuna, addirittura sembra che si sottometta al volere dei suoi devoti, perché questa sottomissione in qualche modo gli procura gioia. Abbiamo visto quindi come è finito l'ottavo giorno di battaglia e vediamo contemporaneamente che la sera di quel giorno i Pandava sono piuttosto in ansietà. Hanno visto che Arjuna stava per essere ucciso all'improvviso da Bhishma, che addirittura il Signore era dovuto scendere a terra per salvare Arjuna dalla morte, da una morte certa. E non conoscendo tutta questa storia che ora vi ho raccontato, quindi della relazione di lila, gioco, passatempo tra Krishna e i suoi devoti, in qualche modo si erano preoccupati pensando che la battaglia stava prendendo un aspetto piuttosto sfavorevole a loro e realizzando che Bhishma in realtà era molto più forte di loro. In realtà c'è un episodio precedente nella storia di Bhishma che non vi ho mai raccontato e che è molto significativo e che si riferisce a Parasurama, avatara di Krishna, che visse sul nostro pianeta per un periodo così lungo sia da incontrare Ramachandra che Krishna stesso, sebbene sia Ramachandra che Krishna stesso siano apparsi in epoche molto lontane una dall'altra su questo pianeta. Parasurama combatté contro Rama ma accettò Krishna come Dio la persona suprema e lodò Arjuna quando lo vide al fianco di Krishna. Quando Bhishma, vi ricordate, all'inizio proprio di questa storia del Mahabharata, si rifiutò di sposarsi ad Amba, che manifestava il desiderio di averlo come sposo, questa, prima di decidersi di bruciarsi in un fuoco e rinascere come guerriero per ucciderlo, si rivolse a Parasurama. La prima mossa di Amba fu di andare da Parasurama a cercare aiuto da lui. Parasurama, su sua richiesta, ordinò a Bhishma di accettarla come moglie. Ma Bhishma rifiutò di obbedire a Parasurama, sebbene Parasurama fosse uno dei suoi maestri spirituali. Noi abbiamo già visto naturalmente perché Bhishma rifiutò questa richiesta di Parasurama, perché aveva fatto un voto al quale non poteva mancare. Quindi Parasurama sfidò Bhishma in combattimento e la lotta tra i due fu molto violenta. Ma alla fine, Parasurama, soddisfatto di Bhishma, gli accordò la benedizione di diventare il più grande guerriero del mondo. Ecco perché i Pandava lo temono. Quindi Pandava, dopo averlo visto all'attacco di Arjuna, molto preoccupati per la loro sorte, per la sorte della guerra, durante la notte fanno un piano, quello di recarsi nella tenda di Bhishma e chiedergli: che si può fare contro di te? Pensate com'è strana la morale di questa guerra, pensate com'è diversa la gente che la vive, no? Addirittura i Pandava durante la notte si sono recati nel campo nemico e questo abbiamo già visto succedeva abbastanza regolarmente perché finite le ostilità che potevano avvenire soltanto durante il giorno solare, spesso c'erano scambi amichevoli durante la notte tra persone che stavano nei due eserciti nemici e che stavano in guerra durante il giorno. Bene, loro sono andati nel campo nemico, sono entrati nella tenda di Bhishma, ma non per salutarlo, fargli gli omaggi, no? Ma per chiedere a Bhishma: che possiamo fare per ucciderti? Naturalmente la cosa non è così semplicistica e brutta come io l'ho detta in questo momento, in quanto loro provavano un affetto e un rispetto profondo e proprio sentito nei confronti di Bhishma e mai per nessuna ragione avrebbero avuto il desiderio di ucciderlo. Abbiamo visto addirittura Arjuna discutere con Krishna, no? Più e più volte durante tutta la battaglia perché non voleva, si rifiutava di uccidere il grande patriarca Bhishma. Ma ora è il dovere loro quello di andare avanti con la battaglia, per cui dopo aver offerto gli omaggi, dopo aver spiegato al Signore Bhishma le loro difficoltà in questa battaglia, essi chiedono a lui un consiglio, Come possiamo fare ad andare avanti? Come possiamo fare a vincere? Tanto più che Bhishma più e più volte durante la battaglia ha detto loro che loro avrebbero vinto sicuramente. E così il signore Bhishma spiega loro la storia di Shikhandini. Spiega loro di mandare contro di lui Shikhandini e che egli contro di lei lui non combatterà. Shikhandini è un uomo, nato, era Amba, nata donna, trasformata in uomo, e quindi lui non può combattere contro di lei, e il destino di Shikhandini è di uccidere Bhishma. I Pandava non hanno altro che prendere Shikhandini il mattino del giorno dopo e mandarlo contro Bhishma. E questo succede proprio all'inizio del decimo giorno di battaglia. Tenendo Shikhandini proprio di fronte a lui, Arjuna il giorno dopo attaccò Bhishma. Quando i colpi di Shikhandini colpivano il petto di Bhishma, scintille di fuoco uscivano dagli occhi di Bhishma. Egli fu preso da una grande rabbia e i suoi occhi fiammeggiavano e avrebbero voluto consumare in un fuoco Shikhandini. Ma il signore Bhishma decise di trattenersi e decise di non farsi trascinare in un combattimento con Shikhandini, che era nato donna e che era stato trasformato in un guerriero, sembrava in realtà soltanto essere un guerriero, per ucciderlo. Egli sapeva a questo punto che la sua fine era vicina, per cui decise di calmarsi. Anche per Arjuna naturalmente il momento era difficile, perché se Shikhandini stava davanti e stava cercando di colpire Bhishma, Arjuna sapeva che le sue frecce potevano ucciderlo e, come abbiamo già visto, la sua mente era estremamente combattuta dal dovere di uccidere Bhishma e dal desiderio di salvare e proteggere l'anziano patriarca. Per cui, costretto a sviluppare determinazione verso l'attitudine di dovere, Arjuna, da dietro Shikhandini, comincia a lanciare le sue frecce nei punti in cui l'armatura lascia vedere il corpo. E le frecce di Arjuna entrano nel corpo di Bhishma, nei punti deboli dell'armatura. Sentendo il dolore provocato da queste frecce, così diverso dal dolore provocato dalle frecce di Shikhandini, Bhishma si rivolge a Dushasana, che sta vicino a lui, con queste parole. Ah, queste sono le frecce di Arjuna, perché bruciano la mia carne come i piccoli granchi mordono il corpo della madre. Naturalmente questo significa che in realtà Bhishma è soddisfatto e accetta nel suo corpo con desiderio le frecce di Arjuna quanto rifiuta le frecce di Shikhandini. Non è felice di essere colpito da Shikhandini, ma prova soddisfazione nell'essere colpito da Arjuna. Questo questo non significa che Bhishma si rassegna e accetta la sua morte imminente per scontata senza combattere. Anzi, egli si rigira, tira un giavellotto con grande forza. Ma tre frecce di Arjuna tagliano a pezzi il giavellotto di Bhishma. E in un secondo tempo anche lo scudo che proteggeva Bhishma viene tagliato a pezzi. E piano piano tutte le frecce di Arjuna entrano nel corpo di Bhishma e lo trafiggono. Il corpo di Bhishma è così pieno di frecce che non c'è spazio tra una freccia e l'altra, il corpo è interamente coperto. A questo punto il grande patriarca cerca di scendere dal carro ma cade a terra. Ma le frecce sono così tante, così profondamente sono entrate nel suo corpo da trapassarlo da parte a parte, che non riesce nemmeno a toccare terra col corpo. La terra viene toccata dalle punte delle frecce che hanno trafitto il suo corpo. Questo è il momento in cui Bhishma Deva esce dal campo di battaglia e finisce per lui la guerra di Kurukshetra, la battaglia. La notizia si spande per tutto l'esercito e tutti vengono a sapere che Bhishma giace sul letto di frecce. È terrorizzato al pensiero di aver fatto perire tanti sudditi sul campo di battaglia, ma Raja Yudhishthira ritorna sul luogo del massacro. Là, Bhishma Deva giace su un letto di frecce e ben presto lascerà questo mondo. Tutti i fratelli del re lo seguono su splendidi carri tirati da eccellenti cavalli ornati d'oro. Vyasa, Domya e altri lo accompagnano. Anche Shri Krishna segue il corteo sul carro di Arjuna. Quando vedono Bhishma disteso al suolo come un essere celeste caduto dal cielo, il re Yudhishthira con tutto il suo seguito, i suoi giovani fratelli Pandava e Shri Krishna si prosterano tutti di fronte a lui. È proprio per vedere il capo dei discendenti del re Bharata, Bhishma, che si sono riunite le nobili anime dell'universo, cioè i rishi tra gli esseri celesti, i rishi tra i brahmana e quelli tra i re. Tutti situati nella virtù. Si chiamano rishi coloro che attraverso la realizzazione spirituale hanno ottenuto la perfezione della vita umana. A questa realizzazione possono giungere tutti gli uomini, sia re che persone rinunciate. Bhishma Deva apparteneva ai Brahmarsi ed era capo dei discendenti del re Bharata. I rishi dell'universo, tutti situati nella virtù, appena seppero che il grande guerriero era sul punto di lasciare il corpo, si riunirono tutti intorno a lui. I saggi, Parvata Muni, Narada Muni, Domya, l'Avatara Vyasa, Parasurama e i suoi discepoli, Vashista, Asita, Gotama, Atri, Koshika, Sudarshana, sono tutti presenti. Il Signore Krishna, che è nel cuore di ogni essere, grazie alla sua potenza interna, appare di fronte a Bhishma nella sua forma originale. E in questa forma egli si trova ora seduto davanti a Bhishmadeva, che conoscendo le sue glorie gli offre la dovuta adorazione. Infatti Bhishmadeva, in questa situazione di grande dolore, con il corpo completamente trafitto dalle frecce, quindi pensate quanto doveva essere pesante stare su un letto di frecce che trafiggono completamente il tuo corpo tra il sangue e le ferite, Bhishmadeva disse: quali sofferenze, quali terribili ingiustizie vi hanno inflitto anime nobili solo per essere i figli della religione personificata? Quindi addirittura non parla della propria sofferenza, ma della sofferenza che i Pandava hanno dovuto subire. E aggiunge: se Brahmana e il Signore infallibile e i principi religiosi non vi avessero protetto, non sareste potuti sopravvivere. E quanto dovette soffrire mia nuora Kunti alla morte di Pandu, il grande generale, che la lasciò sola ad allevare tutti i suoi giovani figli. Poi voi siete cresciuti, ma ella ancora dovette conoscere a causa vostra grandi sofferenze. Tutto questo è opera del tempo ineluttabile che trasporta gli esseri di tutti i pianeti come l'aria trasporta le nuvole. Questo è il mio pensiero. Com'è prodigiosa e implacabile l'influenza del tempo, altrimenti com'è possibile che la sventura colpisca laddove si trova il re Yudhishthira, figlio del dio della religione, e Bhima, il grande combattente armato di mazza, e Arjuna, il grande arciere che brandisce la potente arma Gandiva, e soprattutto Krishna, il Signore Supremo, diretto benefattore dei Pandava. Nessuno re può capire i piani del Signore Sri Krishna. Anche i grandi filosofi, dopo le più profonde investigazioni sul tema, rimangono confusi. Io sostengo dunque, o migliore dei discendenti di Bharata, Yudhishthira, che tutti questi mali rientrano nel piano del Signore, e questo piano inconcepibile, tu devi accettarlo e sottometterti. Ora sei il sovrano, il maestro di questo regno. Veglio, re, alla protezione dei tuoi sudditi, ora privi di rifugio. Mentre tutto questo succede, mentre Bhishma parla a Yudhishthira riconfortandolo, perché Yudhishthira sta molto preoccupato di tutto quello che è successo e si sente profondamente in colpa per la battaglia e si sente profondamente in colpa per la morte di Bhishma, nello stesso tempo Bhishma ha delle difficoltà, perché il corpo è completamente trafitto da frecce, ma la testa invece non ha frecce che la sostengono, per cui in realtà ha la testa che penzola in giù, Il corpo è sdraiato sul letto di frecce, la testa pende, fa fatica a parlare in questa posizione, considerando il dolore che deve subire, no? Quindi chiede qualcosa per sorreggere la sua testa, e immediatamente Duryodhana si sente ispirato a far andare a prendere dei cuscini da mettere sotto la sua testa. Ma Bhishma si rifiuta di poggiare la testa su morbidi cuscini e chiede ad Arjuna, che è quello la causa della sua morte, ma che lui ama con il profondo amore di un padre, di aiutarlo a reggere la sua testa con qualcosa di più adatto a un grande guerriero. Per cui Arjuna spara 3 frecce nel terreno e queste 3 frecce diventano il sostegno per la testa di Bhishma, che è estremamente soddisfatto, lo ringrazia. Allo stesso modo, tra le parole, Bhishma si trova anche ad avere una grande sete, il corpo è riarso, le ferite perdono sangue, e di nuovo chiede acqua, e di nuovo Duryodhana fa portare caraffe e calici pieni d'acqua per dissetare il grande patriarca Bhishma, ma Bhishma rifiuta di nuovo queste facilitazioni mondane e chiede ad Arjuna di nuovo di risolvere il suo problema della sete. e Arjuna di nuovo prende una freccia e la spara nel terreno, e da questa freccia esce Madre Gange, l'acqua del Gange, Madre Gange che è proprio la madre diretta di Bhishma, e da questo, e questo zampillo che nasce dalla terra va direttamente nella bocca di Bhishma a dissetare la sua sete. Madre Gange si manifesta per placare la sete di suo figlio alla fine della vita. Lei lo ha amato profondamente, l'ha curato fino a 12 anni e l'ha lasciato su questo pianeta, ed ora al momento della morte, al momento del distacco, si manifesta per dissetarlo. Naturalmente la morte di Bhishma non è immediata, egli vivrà 9 giorni in questo stato di sofferenza pesante per il suo corpo, in attesa che la battaglia di Kurukshetra finisca ai margini del campo. E però questo discorso noi lo facciamo così tutti insieme perché sia più logico e chiaro realizzarlo. Dopo essersi rivolto a Yudhishthira, Bhishma si rivolge a Krishna che sta davanti a lui. E dice: essendo il Signore Supremo e Assoluto, egli vive nel cuore di ognuno e mostra una bontà uguale verso tutti. Rimane libero dal falso ego, da ogni identificazione con ciò che egli non è, ed è perfettamente equilibrato. Così le sue azioni sono libere da ogni ebbrezza materiale. Egli si mostra ugualmente buono verso tutti, e ora mi fa la grazia di venire qui davanti a me, io che lo servo regolarmente mentre la mia vita in questo corpo volge al termine. Possa il mio Signore, che ha 4 braccia e il cui volto di loto è ornato meravigliosamente e sorride, e i cui occhi hanno il colore del sole sorgente, farmi la grazia di rimanere vicino a me fino a quando non lascerò questo corpo materiale. Ascoltata la preghiera di Bhishma Deva alla presenza di tutti i grandi saggi, Maharaja Yudhishthira si informa da lui sui principi essenziali che reggono i molteplici doveri religiosi. Ed egli, dentro un corpo così ridotto male a pezzi, descrive poi, avvalendosi di esempi tratti dalla storia, i doveri e le occupazioni legati ai differenti varna e ashram, perché egli è maestro della verità. Mentre Bhishma Deva descrive i doveri legati alle diverse occupazioni, il sole, seguendo il suo corso, entra nell'emisfero nord. È l'istante desiderato dagli yogi capaci di morire nel momento da loro scelto. In quell'istante, colui che ha trattato 1000 argomenti dagli innumerevoli significati, combattuto 1000 battaglie e protetto migliaia di uomini, tace. Perfettamente libero da ogni legame, fissa lo sguardo con gli occhi spalancati e la mente distaccata da ogni altro oggetto sul Signore Supremo Sri Krishna, e si trova davanti a lui nella sua forma a 4 braccia, vestito di stoffe gialle, cangianti e risplendenti. Deva disse che il mio pensare, sentire e volere, che da tempo così remoto occupavano mille questioni sui doveri legati alla mia occupazione, si volgono ora verso di te, l'onnipotente Sri Krishna. Che nell'istante della morte il mio attaccamento ultimo sia per Sri Krishna, Dio, la persona suprema, il conduttore del carro d'Arjuna. Egli vegliava con grande cura sul suo passeggero per proteggerlo perfettamente, e tutti coloro che morirono sul campo di battaglia di Kurukshetra dopo averlo visto ritrovarono la sua forma originale. Bhishmadeva si assorbe allora col pensiero, le parole, la visione, gli atti nell'anima suprema. Sri Krishna, il Signore Sovrano, diventa silenzioso e cessa ogni respiro. Abbiamo finito quindi la storia che riguarda il passaggio, la morte di Bhishmadeva che lascia questo mondo. Riprenderemo la storia alla prossima puntata. Hare Krishna!
RKC vi ha presentato
Radio Bambini.
Un programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.